nelle scritture, che parla di un uomo, di Mosè. Credo che tutti quanti noi conosciamo qualcosa della vita di questo profeta, di questa figura così importante nel Vecchio Testamento. Magari anche attraverso i film abbiamo visto, credo che sia rimasta impressa a tutti il momento della divisione del Mar Rosso, no? In cui tutto Israele è passato indenne attraverso due muraglie d'acqua che il Signore aveva creato in quel momento per la salvezza del suo popolo. Ma la vita di Mosè non è stata poi tutto, come dire, così entusiasmante, così gioioso, così bello da sperimentare. Mosè ha avuto dei momenti molto duri, molto particolari, che forse sono meno conosciuti di quelli che abbiamo appena citato. Per darvi, diciamo, un'idea, possiamo dire che la vita di Mosè si può suddividere in tre parti, ognuna di 40 anni. I primi 40 anni in Egitto, dove è stato adottato dalla figlia del faraone, dove è cresciuto, è stato educato, è stato istruito in tutte le arti e le scienze di questo popolo molto evoluto per i suoi tempi. 40 anni successivi, fuggito nel deserto, dove si è ritrovato a pascolare delle pecore, e quelli più conosciuti, più famosi, sono gli ultimi 40 anni, dove lui praticamente è stato un potente strumento di Dio per liberare il popolo di Israele dalla schiavitù, per condurlo poi alla terra promessa. E vorrei leggervi un episodio nella scrittura, proprio al termine di questa sua permanenza nel deserto. Dio fa visita a quest'uomo. Quest'uomo che era fuggito dall'Egitto perché, penso che ce lo ricordiamo, no? Per il fatto di aver ucciso, non intenzionalmente, ma comunque sia, si era ritrovato ad uccidere un egiziano che stava litigando con un israelita, e temendo quindi l'ira, la vendetta del re e del faraone, Mosè fu costretto a fuggire. E molte volte, quando ci troviamo in situazioni difficili nella nostra vita, la prima reazione che noi diciamo elaboriamo nella nostra mente è quella di fuggire, di rifugiarci da qualche parte, sia in termini fisici che figurati. Possiamo rifugiarci in un'amicizia, possiamo rifugiarci in qualche cosa che ci può dare conforto, che ci può dare un senso di tranquillità, di pace, che ci separi, no, fisicamente, da quella minaccia, da quella cosa che turba, che sta turbando la nostra vita. E Mosè, anche lui, praticamente si è trovato in questa situazione, e per fuggire da questa condanna che pendeva sulla sua vita, si è ritrovato nel deserto a fare il pastore. Ed è proprio lì che, dopo 40 anni, 40 lunghi anni, il Signore gli fa visita. E vogliamo leggere questo passaggio nel libro dell'Esodo, al capitolo 3, i versetti da 1 a 5. Parla di un incontro come quello che è stato testimoniato in questa mattina, di un incontro con Dio. Sapete, quello che mi piace ripetere molte volte è che quando si tratta della nostra vita spirituale, perché non siamo soltanto un ammasso di cellule, e quindi la nostra vita non è legata soltanto alla sfera naturale o materiale, ma abbiamo un'anima, abbiamo uno spirito, abbiamo una, Paolo lo chiama l'uomo interiore, che è la parte più importante, eterna della nostra vita. Lì c'è il nostro carattere, lì ci sono i nostri pensieri, le nostre emozioni, i nostri sentimenti, e tutto questo ha bisogno della linfa vitale che procede da Dio per poter sperimentare una vita vera e non qualcosa che ci trasciniamo giorno dopo giorno. Ma leggiamo questi versetti. Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio ad Horeb. L'angelo del Signore, quando trovate questa espressione, si riferisce ad una teofania, ad una apparizione di Dio in termini umani, e si riferisce alla seconda persona della Trinità, Gesù. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo ad un pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse: «Ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma». Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: «Mosè, Mosè». Ed egli rispose: «Eccomi». Dio disse: «Non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro». Allora, stavo dicendo che la cosa più importante quando abbiamo a che fare con l'eternità, con la parte spirituale della nostra vita, è che non possiamo delegare agli altri un'esperienza che Dio vuole sia strettamente personale. Che cosa voglio dire? Che molte volte, come succede a tutti quanti noi, si nasce in un contesto sociale, in una famiglia, in un credo, in una fede e, diciamo la verità, la accettiamo in modo abbastanza passivo, non preoccupandoci tanto di scandagliare, di sondare se quelle cose in cui diciamo di credere sono veramente parte della nostra vita, se veramente crediamo a quello che ci è stato insegnato. E quindi in qualche modo si delega, c'è questa diciamo brutta abitudine, anche inconsapevole, di delegare ad altri quello che il Signore vuole che invece sperimentiamo in prima persona. E questi altri possono essere i nostri genitori, possono essere dei sacerdoti, possono essere delle chiese, delle filosofie, delle cose che in qualche modo ci circondano, attingiamo e inevitabilmente quei principi, quei pensieri entrano a far parte della nostra vita. Ma sapete, Dio vuole qualcosa di straordinario, di bellissimo, e cioè Lui vuole essere nostro amico. Io non so in questa mattina quale possa essere la tua visione di Dio, il tuo concetto di Dio, se ci credi o meno, se lo vedi lontano o vicino alla tua vita, se, come dire, in qualche modo pensi di poter interagire con Lui, o molte volte, sapete, uno dei pensieri qual è? Dice: ma fra 7 miliardi di persone, ma ti pare che Dio sta pensando proprio a me? Se fosse un uomo non ce la farebbe, ma stiamo parlando di Dio. E Lui ci conosce per nome, ci conosce uno ad uno. Anzi, la cosa bella è che il Signore ci conosce come nessun altro, meglio di noi stessi. Lui sa perfettamente quello che c'è nella nostra mente, le nostre preoccupazioni, i nostri pesi, i nostri affanni, le nostre gioie, le nostre soddisfazioni. Dio ha un quadro perfetto della vita di ognuno di noi e se vuole interagire con noi, non vuole farlo per porre dei limiti, perché questo è un altro terrore, diciamo, no? Di chi in qualche modo vuole accostarsi ad una relazione di fede, ad una religione. Il primo timore qual è? Ma io ho già tanti problemi di mio e devo farmi carico magari di altri limiti, di altri precetti, e questo non si fa, e questo non si dice, e dopo non posso più essere libero di fare le mie scelte. Allora, è importante comprendere che Dio non è venuto per porre dei limiti alla nostra vita, ma per liberarci da questi limiti, per farci conoscere la vera libertà, la vera pace, il vero amore. I limiti di cui noi temiamo sono quelli che già fanno parte della nostra vita, di cui non ce ne rendiamo conto. Spesso siamo prigionieri delle nostre apprensioni, delle nostre preoccupazioni, ci spaventa il futuro, ci può spaventare una malattia, ci possono spaventare delle situazioni familiari negative, e tutto questo fa sì che noi non riusciamo a vivere quella vita piena, abbondante e benedetta che Dio invece ha preparato per noi. E lo ha fatto semplicemente perché ci ama, perché vuole prendersi cura della vita di ognuno di noi, proprio come un padre. Vedete, quando Gesù ha insegnato i suoi discepoli a pregare, non ha, nominato Dio come un Dio terribile, vendicativo, che sta sempre lì a giudicare quello che fai o che non fai, ma ci ha insegnato a pregare in questi termini: Padre nostro. Io non so se magari qui in questa sala, spero di no, ci sia qualcuno che abbia, come dire, avuto un cattivo esempio dal proprio genitore, dal proprio padre, ma nella normalità delle famiglie, un papà, una mamma è qualcuno di cui ti puoi fidare, qualcuno che se anche sbagli e interviene per correggerti, non lo fa per punirti, ma lo fa per migliorare la tua vita, perché ti ama, perché vuole preservarti da qualcosa che possa danneggiarti. E quindi ecco che è proprio in questi termini che noi dovremmo imparare a conoscere Dio per quello che Lui è. Noi possiamo avere mille idee diverse su Dio. E non sto dicendo che siano giuste o sbagliate, ma posso dire una cosa, che se non c'è una rivelazione diretta da parte sua, la tua visione di Dio sarà sempre parziale, limitata. Quindi conoscerai uno o due aspetti del suo carattere, ma il desiderio di Dio è che lui possa essere conosciuto appieno. E quando tu conosci appieno una persona, puoi scegliere se fidarti o non fidarti. Ma quando conosci Dio, sai che ti puoi fidare pienamente del suo cuore e del suo amore per la tua vita. Torniamo a Mosè. Allora, Mosè, abbiamo detto, era in fuga, si trovava in questa situazione di allontanamento da quello che per lui costituiva un grave pericolo, una grave preoccupazione. Quindi che cosa ha scelto? Un luogo tranquillo, più tranquillo del deserto penso sia difficile trovare altri posti, e qui si era messo a fare un lavoro umile, nascosto, voleva proprio scomparire, ed è lì che Dio lo visita. E io vorrei portare la vostra attenzione sulle modalità in cui Dio si manifesta a quello che sarà uno dei più grandi uomini di fede. È scritto che nessun profeta ha mai avuto una relazione come Mosè con il Signore. Lui ci parlava faccia a faccia. Erano diventati così intimi che spero che veramente possiamo anche noi diventare così intimi col Signore da poterlo vedere per quello che Lui è. Un amico perfetto, un amico reale, vero, non immaginario. No, no, non vogliamo gli amici immaginari. Dio è reale. E allora che, tornando su quei versetti, magari partiamo, vediamo un po', quello precedente. Ok, allora, vi ricordate che cosa era successo? Che cosa aveva attirato l'attenzione di Mosè? Ok, allora, diciamo che Mosè si trova davanti ad un fenomeno fisico inspiegabile, perché la combustione sappiamo che porta alla degenerazione di qualunque cosa stia bruciando. Ma Mosè vede questo pruno, che questo cespuglio che brucia, passa il tempo, tanto non c'era niente da fare, stava nel deserto a guardare le pecore, passano, non so, forse i minuti, i quarti d'ora, e questo cespuglio rimane tale e quale, bruciava, c'era questa grande fiamma, ma questo pruno non si consumava. Che cos'è, che cosa può essere per noi l'immagine di questo pruno ardente, di questo evento al di fuori della normalità? Io credo che possano essere tutti quei segnali che Dio manda alla nostra vita, e li manda per quale motivo? Per contattarci. Potrebbe essere un pensiero, è scritto nel libro dell'Ecclesiaste, nella Bibbia, che Dio ha messo nel cuore degli uomini il pensiero dell'eternità. E questo è un segnale, perché parliamoci chiari, umanamente parlando, la nostra mente non riesce ad afferrare questo concetto. Un tempo che non ha mai fine, eterno, che abbraccia una quantità di tempo illimitato, proprio perché è eterno. E a volte questo pensiero, anche se non si è credenti, anche se magari ci possiamo dichiarare atei, è il fatto di pensare, vabbè, ma dopo questa vita qui su questa terra, ma ci sarà qualcosa? Dopo, che cosa accade? Quindi questo pensiero, che è una caratteristica unica nel creato che appartiene soltanto agli esseri umani, siamo noi che ci dobbiamo preoccupare dell'eternità, è un segnale che Dio manda. A volte può essere una difficoltà nella quale ci sentiamo smarriti e ci guardiamo intorno per cercare un aiuto, un punto d'appoggio. E tutte queste cose fanno sì che da parte nostra ci sia una reazione. Questo messaggio, ma non perché sia io qui assolutamente a condividerlo con voi, ma perché il Signore ha creato questa opportunità in questa mattina. ha permesso che noi ci trovassimo qui insieme per poter parlare di che cosa? Non di calcio, non di politica, non di sport, ma stiamo parlando di qualcosa che ha a che fare con la nostra eternità. Ed è un'occasione che Dio ha preparato. È qualcosa che dovrebbe metterci nella condizione di reagire in qualche modo. E qual è stata la reazione di Mosè? Mosè disse: ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. In altre parole, che cos'è? È uno scossone alla nostra pigrizia mentale, quella di essere passivi su tante cose che attraversano la nostra vita ogni giorno. Dio merita la nostra curiosità, Dio merita la nostra ricerca, Dio merita la nostra presenza laddove Lui ci chiama. Per poter incontrare una persona, quando si dà un appuntamento, dobbiamo decidere una data e un luogo e poi dobbiamo essere presenti. E questo è quello che Dio ci chiede. Dio prepara delle occasioni perché noi possiamo incontrarlo e conoscerlo per chi Lui è. Ci dà un tempo, e il tempo Mosè l'aveva capito bene, non ha detto domani vado a vedere se ancora questo cespuglio brucia, ha detto ora, adesso io voglio dare una risposta a questa cosa, ora voglio andare lì e vedere perché questa cosa insolita sta accadendo nella mia vita in questo giorno. E c'è qualcosa di particolare, una risposta da parte di Dio. Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò. Se Dio vede un interesse da parte nostra, qualcosa succede. Dio è così attento alla nostra vita, ma non come un giudice, ma come un padre amorevole, è così attento e cerca di sfruttare tutte le opportunità perché noi possiamo giungere fino a Lui, fino alla sua grazia, fino al suo perdono, fino al suo amore. Ed ecco che non appena vede che Mosè si sta muovendo per andare nella sua direzione, il Signore allora lo chiama. Voglio portarvi un esempio. Qualcuno potrà dire nel suo cuore, ma io ho pregato Dio tante volte, l'ho cercato tante volte, perché non è intervenuto quando c'ho avuto quel momento difficile? Perché non l'ho visto? Perché non l'ho sentito? Avete mai visto la differenza che fa quando passate per una strada a piedi o quando ci passate velocemente con la macchina? Quando andate a piedi riuscite a vedere delle cose che normalmente non riuscireste a vedere. Scoprite proprio delle cose nuove e poi, se addirittura vi fermate, quella cosa nuova potrebbe veramente diventare qualcosa di molto interessante per la vostra vita. Ecco, diciamo che quando si parla di Dio, le persone attraversano questo sentiero molto velocemente. Non si fermano a guardare, non si fermano a pensare. Credo che i tempi in cui viviamo siano caratterizzati da una grave mancanza, quello che invece c'era nel passato, cioè la capacità di fermarsi e riflettere sulla nostra vita, di meditare sul significato di questa nostra esistenza. Siamo talmente presi da tante cose, spesso inutili, stiamo sempre con i telefonini attaccati, ci alziamo la mattina, andiamo a dormire la sera e dobbiamo controllare quello che c'è scritto, dobbiamo rispondere, c'è un evento, c'è un compleanno, la nostra mente è così presa dalle mille informazioni che arrivano che non riusciamo, e forse non ci abbiamo più neanche voglia, ne abbiamo perso l'abitudine, di fermarci a riflettere, a pensare. E invece è un esercizio molto importante. La Bibbia la chiama la meditazione, no? Non è quella meditazione trascendentale dello yoga, no, è una meditazione attiva dove la nostra mente inizia a viaggiare verso direzioni spirituali in cerca di risposta, in cerca di soddisfare la propria sete e la propria fame di Dio. Qual è il tempo? Il tempo per cercare Dio è l'oggi. C'è un passo nell'epistola di Giacomo, non vi tratterrò ancora per molto, ma vorrei che poteste mettere la vostra attenzione su queste affermazioni. Giacomo capitolo 4, i versetti da 13 a 16. Vedete, il cuore dell'uomo è sempre lo stesso. Noi pensiamo che alcune caratteristiche siano proprie solo della nostra società, ma in realtà l'uomo è sempre stato lo stesso. Ed è una riprensione quella che Giacomo fa alle persone, ai suoi contemporanei, dicendo: e ora, a voi che dite oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quello che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece: se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza e un tale vanto è cattivo. Che cosa sta dicendo qui Giacomo? Che praticamente l'unico tempo che ci appartiene davvero è questo, è l'oggi, è il presente. E quando noi parliamo del futuro ipotetico della nostra vita e lo facciamo con una certezza assoluta, con una convinzione assoluta che noi potremmo stare lì, davanti agli occhi di Dio è un atto d'arroganza. Perché non ci appartiene. Semplicemente dovremmo essere più realisti e dire: il tempo della mia vita è l'oggi. Le scelte importanti che devo fare non posso procrastinarle a un mese, a 10 mesi o a qualche anno. Oggi io sono chiamato a prendere una decisione nei confronti di Dio. Il luogo, dopo il tempo, c'è un luogo per l'appuntamento. E voglio leggervi questo breve passo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, i versetti da 20 a 24. Molte persone pensano di poter trovare Dio in un luogo particolare sulla faccia della terra, quindi partono i pellegrinaggi, perché magari lì c'è stata un'apparizione, lì c'è stato un miracolo, lì c'è un'importante chiesa, c'è una basilica, e siamo così convinti che spostarsi da una parte all'altra sia necessaria per conoscere Dio, che ignoriamo quello che Gesù stesso ha detto di dove bisogna incontrare e lodare il Signore. La donna samaritana al pozzo, quando incontrò Gesù, fece questa affermazione: i nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: donna, credimi. E se Gesù dice credimi, che dite? Penso che possiamo dargli retta. L'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Quello che stava dicendo poco tempo fa Gabriele, pochi minuti fa, no? Non è importante il luogo, possiamo trovarci qui o dovunque, ma il luogo che il Signore ricerca è il nostro cuore. È qui che dobbiamo incontrarlo, è qui che dobbiamo fargli posto, è nella nostra vita che dobbiamo conoscerlo. Gli ultimi due versetti che voglio condividere con voi, e con questo chiudiamo: abbiamo detto, per un appuntamento c'è bisogno di un tempo, di un luogo e della nostra presenza, di poterci fermare lì sul posto. Salmo 46:10. I ragazzi sono anche troppo bravi a proiettarli perché non gliel'ho dati in anticipo, quindi sono più che efficienti. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. In altre parole, quando il Signore ci vede che passiamo di corsa davanti a casa sua e che la nostra mente è presa da tanti altri pensieri e che ci accontentiamo di convinzioni prese in prestito da qualcun altro nei confronti di Dio, il Signore ci dice: fatemi il favore, fermatevi, state un po' con me, cercate di conoscermi, date tempo alla relazione con la mia persona e riconoscerete che io sono Dio, che io posso fare per voi cose inimmaginabili. L'ultimo passo in Giobbe, che ripete più o meno la stessa cosa, capitolo 37, il versetto 14. Porgi l'orecchio a questo, Giobbe, fermati e considera le meraviglie di Dio. In altre parole, il Signore ci sta aspettando per un pit stop, come la Formula 1, no? Si corre, si corre, si corre, ma poi c'è necessità di fermarci per rifornirci, per essere cambiati, per essere rinnovati. E perché questo avvenga da parte nostra, ci sono questi tre principi da rispettare: il tempo, ora, il luogo, il nostro cuore, la nostra permanenza, fermarci e poter dare al Signore quel tempo che gli necessita per poter davvero intervenire nelle vite di ognuno di noi e trasformarle in quel progetto glorioso che Lui ha preparato per ognuno di noi. Il Signore ci benedica.